Modem.
Quasi 200.000 morti, 12 milioni di sfollati e 20 milioni di persone bisognose di aiuti umanitari urgenti. Nel silenzio quasi totale del mondo, il Sudan si avvia verso il quarto anno di guerra.
La guerra è scoppiata nell'aprile 2023 da una lotta di potere tra i generali Abdel Fattah al-Burhan, leader dell'ESAF, e Mohamed Adnan Dagalo, capo dell'RSF.
Gli interessi in gioco sono molti. Riguardano per esempio le risorse naturali come il petrolio e l'oro, di cui la regione è ricca, e fanno gola anche a potenze straniere, che riforniscono di armi i belligeranti.
Secondo cifre ONU, sono oltre 200 gli ospedali o i centri medici colpiti in 3 anni.
Gli attacchi con droni colpiscono anche i mercati, le strutture sanitarie, i convogli carichi di aiuti umanitari e le zone residenziali. E rimangono inascoltati gli appelli dell'ONU a risparmiare i civili.
Ad oggi le confesso che noi operatori sul campo non vediamo una fine di questo conflitto a breve.
Domani, 15 aprile, il Sudan entrerà nel quarto anno di una sanguinosa guerra di cui quasi nessuno parla. E a poco o nulla sono valsi gli appelli delle Nazioni Unite per scongiurare quella che ad oggi è considerata la più grave crisi umanitaria del pianeta. Quasi 200.000 morti, 14 milioni di persone tra rifugiati e sfollati interni, ma la mancanza di prospettive, l'incertezza sulla fine di una guerra che dura da 3 anni non promette nulla di buono nemmeno per chi dal Sudan riesce a fuggire, anche perché le ripercussioni si fanno sentire su buona parte degli stati circostanti in un clima di instabilità crescente. Ben ritrovati dalla redazione di Modem, oggi con Agata Galfetti al microfono, Dario Lanfranconi alla regia, cura la messa in onda Beniamino De Ritis. Del conflitto in Sudan torniamo a parlare questa mattina a Modem, lo facciamo con l'aiuto di 3 ospiti che saluto. Bruna Sironi, collaboratrice della rivista Nigrizia, ex cooperante, oggi vive in Kenya, benvenuta.
Grazie.
Saluto anche Luciano Pollichieni, analista geopolitico, esperto in questioni africane, cura la newsletter Africanismi. Buongiorno.
Buongiorno Agata, buongiorno a tutti.
E saluto anche la dottoressa Livia Tampellini, responsabile per le urgenze mediche di Médecins Sans Frontières Francia. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
3 anni fa le strade di Khartoum si sono trasformate in un campo di battaglia. La lotta di potere tra 2 generali, 2 ex alleati, Abdel Fattah al-Burhan a capo dell'esercito regolare e Mohamed Emeti Dagalo al comando delle milizie RSF, è degenerata in una guerra totale che ha fatto precipitare il Sudan nell'abisso. Al-Burhan e Dagalo sono stati gli organizzatori del colpo di Stato del 2021 che aveva messo fine ad una breve quanto timida parentesi democratica e civile che si era affacciata nel paese dopo la caduta del dittatore Omar al-Bashir nel 2019. Oggi la popolazione è alla fame, il sistema sanitario non esiste più, gli ospedali vengono bombardati, di democratizzazione nemmeno l'ombra. Una catastrofe alimentata da interessi esterni e dall'indifferenza globale. Dottoressa Livia Tampellini, io ho fatto un riassunto davvero sommario, allora lo chiedo a lei, qual è la situazione attuale sul campo? Riesce a darci un quadro generale?
Buongiorno, innanzitutto è difficile fare un quadro semplificato in poche parole, comunque posso solo confermare quel che dice, che la situazione è estremamente grave, la popolazione vive innanzitutto in condizioni di precarietà, potrei dire, secondo me è la prima cosa che direi, in termini di accesso alle cose basiche come al cibo, all'acqua, ad avere una casa, la quantità di sfollati nel paese è enorme, si parla di milioni come avete già detto, però il problema è che non si sa dove potranno stare, la maggior parte della gente oggi, soprattutto nella parte ovest del paese, in Darfur, già sperimentato varie volte il dover cambiare casa, il essere senza una fissa dimora, vivere in condizioni sempre al rischio della guerra. Fame e malattie sono, ed epidemie sono all'ordine del giorno per la maggior parte della popolazione, quindi con un rischio aumentato di morte per tutti, appunto, sia dai bambini ma anche popolazione che normalmente aveva bisogno di accedere a delle malattie, a delle medicine per malattie croniche, oggi non hanno più accesso, e l'accesso al sistema sanitario, quando si dice che non esiste più, vuol dire che non c'è un ospedale dove si possa andare, non ci sono neanche centri di salute basici dove poter andare ad avere le cure mediche basiche. E questo possiamo dirlo un po' ovunque. E poi possiamo andare molto più nel dettaglio, però la situazione è tristemente, per quello che vediamo noi, è tristemente grave, soprattutto perché è lontana dalle notizie e da quello che si racconta normalmente sui giornali. La gente è vittima di ogni, sono completamente abbandonati a se stessi, possiamo dire, nel senso che la violenza è all'ordine del giorno, la guerra è ancora esistente e come dicevo l'accesso alle cure basiche non è possibile per la maggior parte della popolazione.
Dottoressa, abbiamo sentito nella nostra copertina anche di bombardamenti sulle strutture mediche. Quale operatività hanno ad oggi le ONG internazionali? Avete voi come MSF in Sudan?
Beh, l'operatività ovviamente dipende dalle zone in Sudan, però sicuramente ci sono vari limiti importanti. Uno, quello che avete detto, è il fatto che gli ospedali o comunque tutte le strutture sanitarie non sono protette, quindi, come è accaduto purtroppo recentemente, gli ospedali possono essere colpiti e quindi ovviamente non sono un posto sicuro. E quindi ovviamente è un rischio aggiunto, però senza arrivare a questo estremo ci sono limiti di permessi per importare farmaci, per far arrivare personale o per arrivare fisicamente in posti che avrebbero bisogno di supporti, di cure. Noi non ovviamente possiamo arrivarci solo se abbiamo i permessi amministrativi adeguati e non sempre sono concessi, anzi spesso per muoversi all'interno del paese ci sono dei balzelli amministrativi aggiunti. E poi c'è tutto quello che ha un limite logistico, fisicamente per raggiungere parte del paese, tutto il Darfur ci si arriva passando attraverso il Chad, quindi comunque è un problema logistico aggiuntivo. Però sinceramente le cose più, i grossi limiti all'operazionalità sono veramente, a parte il rischio fisico di essere in un paese in guerra e quindi di non essere mai sicuro, di non poter essere sereni di quanta gente si possa, di quello che si possa succedere domani, e che l'ospedale sia comunque una zona non protetta, ma anche proprio fisicamente il poter arrivare nel posto. E quindi ovviamente il limite è ancora maggiore. E parlo di noi, ma parlo anche di tutte quelle che sono non solo le risorse umane, ma anche le risorse fisiche. Ovviamente noi non possiamo operare senza farmaci, senza cibo terapeutico, e queste sono di nuovo quello che noi chiamiamo tutto il supporto di supply o di portare fisicamente materiale posto. È estremamente limitato e bloccato da mille balzelli amministrativi.
Questo tenendo anche presente l'incombere di una crisi energetica e alimentare, visto il conflitto in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz, immagino.
Quello sì, diciamo che è l'ultimo pezzo di una lunga catena che ovviamente, diciamo, aumenta enormemente i costi. Per ora quello che noi vediamo è solo le ultime settimane, ovviamente vediamo un aumento enorme di tutto quello che, ovviamente, come voi potete immaginare, tutto arriva, se parliamo appunto del Darfur, via Chad, via terra, quindi via camion. Il costo del carburante è aumentato ovunque, ancora di più in queste zone, quindi quello che costava 10 come trasporto oggi costa molto di più, e quindi ovviamente limitando le capacità.
Grazie dottoressa per questo primo sguardo. Bruna Sironi, lei scrive per la rivista Nigrizia da una ventina d'anni, da tempo racconta le storie e le dinamiche profonde del continente africano. Al di là dei bollettini, le chiedo cosa la colpisce di più di questa situazione in Sudan?
La situazione che è stata descritta benissimo dalla collega che ha appena finito di parlare. Questa situazione drammatica all'interno di una situazione globale che diventa sempre più complessa, difficile e pericolosa, un po' per tutti, ma soprattutto per chi poi ha bisogno della solidarietà internazionale. E poi però anche la resilienza dei sudanesi, cioè fin dall'inizio della guerra, quando si è capito che era difficile portare soccorso dall'esterno, i sudanesi si sono organizzati in gruppi di base che a livello di comunità hanno cercato di tenere viva la popolazione. Parlo delle emergency room, che hanno delle radici nella mobilitazione popolare che ha portato poi alla caduta del regime del presidente Omar al-Bashir, e che si sono trasformate con l'emergenza in gruppi per affrontare appunto l'emergenza. E devo dire che per lunghi mesi, per direi un paio d'anni, cioè gran parte del Sudan è stato della popolazione sudanese è stata soccorsa da queste emergency room, da questi gruppi di volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo, le loro risorse e le loro capacità per aiutare la loro gente. Hanno avuto molti premi e riconoscimenti internazionali, sono stati anche nominati per il premio Nobel quest'anno, il premio Nobel che poi è andato, come sappiamo, a qualcun altro, peccato, perché il premio Nobel arriva con una buona dotazione finanziaria che sarebbe stata utilissima proprio in questa situazione di emergenza in Sudan.
Questa dunque è l'eredità della società civile che appunto depose l'ex presidente Omar al-Bashir. Luciano Pollichieni, lo ricordo, analista esperto di questioni africane, chiedo anche a lei perché il mondo ha voltato le spalle al conflitto in Sudan, perché la comunità internazionale sembra non interessarsi.
Se parliamo di voltare le spalle in senso mediatico, in realtà rispetto al passato anche della stessa regione del Corno d'Africa, io credo che l'attenzione dei media sia stata anche abbastanza elevata rispetto al conflitto e rispetto al passato. Se facciamo il confronto, per esempio, con la guerra in Sud Sudan fino al 2019, di cui nulla il grande pubblico sa e di cui poco si è scritto, in realtà c'è stata una copertura davvero maggiore da parte di bravissime giornaliste, bravissimi giornalisti qui in Italia come nel resto del mondo. Se parliamo della comunità internazionale, è un'espressione molto vaga, è un cappello all'interno del quale c'entra un po' tutto il contrario di tutto, e in questa fase, semplicemente nel caso del sudanese, è inattiva o ininfluente o non capace di incidere, non diversamente rispetto a quanto avviene in altri conflitti del mondo. Può essere il caso dell'Ucraina, come può essere il caso delle diverse guerre medio orientali. A livello di comunità internazionale, se così vogliamo definirla, diciamo, esistono delle iniziative multilaterali per arrivare alla pace in Sudan. Ci sono un'iniziativa dell'Unione Africana, una della Intergovernmental Authority on Development, che è l'IGAD, che è una grossa organizzazione regionale del Corno d'Africa, e poi c'è il famoso quartetto, che era il famoso Quad per il Sudan, che è un formato diplomatico attivo già dal prima del 2021 e che adesso è stato rimaneggiato dall'amministrazione americana, da Donald Trump, includendo Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Egitto e Stati Uniti. Il punto fondamentale non è tanto perché la comunità internazionale non riesca a incidere, secondo me, quanto il fatto che oggettivamente, vista la situazione sul campo e visti anche i precedenti, modo in cui si è arrivato poi al conflitto armato 4 anni fa, nessuno degli attori sul campo, né le RSF né le SAF, ha un incentivo o vede un incentivo per giungere a un cessate il fuoco, per sospendere le ostilità.
Luciano Polichieni, lo dicevamo, questa non è una guerra civile, ma piuttosto una guerra tra due generali, e poi ne faceva accenno, ci sono diversi attori internazionali coinvolti, non solo magari coinvolti per trovare una soluzione a questo conflitto, ma coinvolti anche con interessi, anche per esempio nelle risorse naturali.
Ma la prima risorsa naturale del Sudan non è né l'oro né il petrolio, ma è la sua costa, la sua frontiera marittima. Quindi ovviamente in questo contesto abbiamo già assistito a degli allineamenti internazionali legati alla possibilità, a guerra finita o stabilizzata, che mi sembra in realtà l'aspetto più realistico in questa fase per i diversi attori coinvolti, di sfruttare i buoni rapporti con uno o l'altro belligerante per mettere le mani su questa proiezione marittima. Il caso più evidente è quello della Russia, che sta supportando le forze regolari, quindi quelle di Al-Buran, e che punta a crearsi una propria base militare. Sono già quasi addirittura ad arrivo gli accordi tra Mosca e Khartoum per la creazione di una base militare. Ci sono altri interessi diplomatici che si intersecano in questo conflitto. Il caso dell'Iran, che sopporta le forze regolari, sta fornendo i droni. Lo scorso anno, secondo le stime proposte da Al Jazeera, solo le forze regolari hanno compiuto più di 20.000 attacchi aerei con i droni in Sudan. I principali obiettivi, come dicevamo in apertura, sono state proprio le infrastrutture civili, come scuole o in alcuni casi fabbriche, e poi ci sono stati gli ospedali. Dopo gli ospedali sono state colpite particolarmente le infrastrutture energetiche, come le raffinerie di petrolio. L'Iran supporta in questo caso il Sudan, che aveva avviato un processo di normalizzazione con Israele prima dello scoppio della guerra, proprio perché fondamentalmente in questa fase il Sudan rappresenta un partner importante per Teheran per rompere quella specie di isolamento a cui è stata posta prima dello scoppio della guerra nel Golfo e a cui è sottoposta anche adesso. In questo contesto io credo che le dinamiche principali siano quelle, e poi c'è la pressione umanitaria e economica e di varia natura che il conflitto sta esercitando sulle aree circostanti e sui paesi circostanti, e quella, secondo me, è la dinamica più preoccupante, almeno nel breve e medio termine.
Sì, proprio su questo volevo interpellare ancora Bruna Sironi. La crisi sudanese si ripercuote, lo dicevamo, anche negli stati attorno al Sudan. Lei ne ha parlato in un suo recente articolo, Chad, ma anche Etiopia, Kenya e Sud Sudan.
Beh, certo, a parte la pressione umanitaria, perché gran parte dei profughi sudanesi sono proprio confluiti in Chad, in Sud Sudan e anche in Egitto, però in questo caso in Chad e in Sud Sudan, che sono due paesi estremamente fragili sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della stabilità politica. Il conflitto ormai si sta regionalizzando, cioè il Chad, ci sono stati episodi di scontri al confine con il Chad, ci sono stati sconfinamenti delle forze di intervento rapido, le RSF, e il Chad ha chiuso il confine, rendendo ancora più difficile ai profughi di mettersi in salvo e agli aiuti umanitari di passare. Adesso la crisi è più con l'Etiopia, perché il conflitto in queste settimane si è spostato nello stato del Nilo Blu, ai confini con l'Etiopia, e ormai è appurato che gli attacchi al Nilo Blu sono partiti dal territorio etiopico, da campi di addestramento delle forze di intervento rapido in Etiopia. In Sud Sudan c'è, come dire, già il paese è estremamente instabile, soprattutto nella fascia nord del territorio. E ci sono continui sconfinamenti delle forze di intervento rapido che probabilmente hanno anche qualche supporto naturalmente coperto da parte del governo sudanese. Certamente ci sono state dei problemi grossi nel Sudan centrale quando c'è stato il passaggio di territorio tra le forze di intervento rapido e l'esercito, le SAF. Comunità sud-sudanesi sono state oggetto di attacchi, di massacri, e questo ha reso difficile il rapporto con Giuba, insomma. Sì. Gli attacchi sono dovuti al fatto che sembra che nelle SAF combattano anche mercenari sud-sudanesi, sì. Gente abituata a combattere che non riesce a sbarcare il lunario a casa sua e si infila dove può avere una paga, insomma.
Luciano Polichini, detto che il quadro è comunque molto complesso e complicato, e detto dei paesi limitrofi, il Sudan, le chiedo se questo conflitto potrebbe evolversi ancora in chiave ancora più vasta, al di là degli stati confinanti col Sudan.
Allora sì, per rispondere alla sua domanda devo fare un attimo un passo indietro. Dunque, la guerra in Sudan a livello regionale si inserisce all'interno di una macro dinamica per cui tutti i paesi della regione, dall'Etiopia al Sud Sudan, in un certa misura il Chad, stanno ridefinendo i propri equilibri di potere interni. Quindi ci sono questa ridefinizione degli equilibri di potere interni, porta a delle situazioni di tensione che potrebbero facilmente attaccarsi all'instabilità sudanese e creare quindi questa enorme area di instabilità per diversi tipi di motivi: la continuità geografica, le relazioni commerciali piuttosto che quelle interetniche, piuttosto che il mero coinvolgimento, come diceva precedentemente Sironi, all'interno dei conflitti per ragioni di tipo opportunistico, anche dettate da attori locali, non necessariamente dagli stati. In questo contesto quindi io vedo tre grandi aree di crisi. La prima è quella del Sud Sudan. Ecco, prima parlavamo di petrolio. Il Sud Sudan è raggiunto un accordo di pace, quello del 2019, fra il presidente Salva Kiir e il vice Riek Machar, soprattutto grazie all'utilizzo e allo sfruttamento delle risorse petrolifere che poi transitano per i mercati internazionali, quindi per la navigazione marittima attraverso il Sudan. Il danneggiamento dell'infrastruttura petrolifera in Sudan a causa del conflitto ha fondamentalmente compromesso la rendita economica su cui si teneva in piedi questo accordo, e questo sta provocando una rinascita delle tensioni tra presidenza e vicepresidenza in Sud Sudan, che, parliamoci chiaramente, ormai è sull'orlo della guerra civile. Il Chad ha un interesse di tipo etnico e politico, perché una delle principali etnie vittima del genocidio che hanno ripreso le RSF, cioè gli Zagawa del Darfur, sono l'etnia da cui proviene il presidente, di cui fa parte lo Stato Profondo, o meglio i vertici dello Stato Profondo ciadiano, e da cui proviene lo stesso presidente Mamat Debitno. Quindi noi vediamo che ci sono una serie di criticità che corrono il rischio di collegarsi fra di loro e di far regionalizzare il conflitto, anche se gli attori, anche alcuni attori che sono esterni al conflitto, ma coinvolti diplomaticamente come l'Egitto vogliono scongiurare questo scenario, nel caso dell'Africa subsahariana e il Kenya. Sul fatto dell'Etiopia, come diceva precedentemente Sironi, sì, è vero che c'è ormai questo coinvolgimento che sembra abbastanza lampante da parte dell'Etiopia a supporto delle forze di supporto rapido, delle RSF. Però non dimentichiamoci che è un legame che si salda con un altro conflitto, che è quello del Tigray, perché nelle scorse settimane sono circolati dei video della cosiddetta Brigata 70M, che sarebbero dei soldati della regione del Tigray, che è stata sconvolta da una guerra civile cruenta fino al 2022, che si starebbero addestrando con l'esercito sudanese. E di conseguenza l'Etiopia vede le forze regolari sudanesi come un attore che è impegnato nell'addestrare le forze che destabilizzano il paese, l'Etiopia, al suo interno. Quindi, come vediamo, è un coacervo di interessi che rischia poi di effettivamente metastatizzare il conflitto. In questo contesto mi sembra che la comunità internazionale, che di cui dicevamo prima, stia accarezzando in questi giorni la possibilità di assecondare una partizione del Sudan. Non dobbiamo dimenticarci come ci sono due eserciti, ma ci sono anche due governi adesso. C'è il governo delle forze regolari a Khartoum, che è stata riconquistata poco meno di un anno fa, c'è il governo delle RSF in Darfur, che dovrebbe avere addirittura sede ad El Fasher, una cosa abbastanza macabra considerando il massacro compiuto dalle RSF nella città. E, di conseguenza, la mia impressione è che, consci di non poter rompere lo stallo diplomatico, qualcuno stia vagamente pensando di poter arrivare a una partizione del Sudan in due. Partizione che può essere formale o di fatto, quindi non necessariamente ufficiale. Però questa cosa sarebbe la seconda partizione che il paese riceve in meno di 15 anni. E come stanno facendo notare diversi attivisti, diversi accademici, diversi opinionisti sudanesi, non ha mai risolto il problema alle radici profonde dell'instabilità interna. Quindi il rischio è che nel voler evitare la regionalizzazione del conflitto in realtà si vada ad aggravare tutta la situazione.
Io immaginavo che non sarebbe bastata questa mezz'ora per dipanare questa matassa. Livia Tampellini, vorrei tornare da lei per chiederle quanto pesa il silenzio internazionale attorno alla guerra in Sudan per voi operatori umanitari, operatori sul campo. Vi siete spesso fatti portavoce della situazione gravissima del paese, eppure permane un certo immobilismo. Come si ripercuote sul campo, anche immagino sui fondi di chi è lì per aiutare?
Beh, diciamo che si ripercuote soprattutto, come dice lei, sui fondi. Non tanto per noi, quanto Medici Senza Frontiere comunque gode di un'indipendenza totale, quindi abbiamo un forte sostegno dai nostri sostenitori, però non siamo soli, non saremo, noi siamo una goccia nel mare, quindi è importante che tutte le altre organizzazioni, in particolare le organizzazioni come l'OMS, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'UNICEF e tutte le altre organizzazioni non governative, ricevano fondi sufficienza per poter operare. Senza un supporto internazionale esterno, queste popolazioni, come hanno i colleghi hanno spiegato molto bene, c'è una vulnerabilità enorme della popolazione. Questa popolazione che oggi è esposta a questo, immaginate, questo conflitto descritto molto bene nella sua regionalizzazione, nella sua instabilità, ha un impatto sulle persone. E le persone in quanto tali hanno bisogno di beni basici. E chi porta questi beni minimi, essenziali, come l'acqua, il cibo, sono le organizzazioni internazionali oggi, visto che la gente non può procurarsi da mangiare in un modo normale, non possono coltivare, non possono fare un commercio normale come facevamo prima, perché tutto è insicuro, e quindi hanno bisogno di un supporto esterno. E già questa è una vulnerabilità per sé, però il silenzio internazionale ha un, o comunque hanno bisogno, questa guerra ha bisogno di una visibilità per portare supporto a queste persone, perché non deve essere solo una descrizione di un conflitto, ma bisogna portare alla luce quelle che sono le piaghe dell'umanità che alla fine ne è vittima principale.
Ecco, su queste considerazioni noi siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio i nostri ospiti per averci aiutato a leggere quanto sta accadendo in Sudan. Grazie a chi è stato in ascolto. Modem torna domani.